Voce Giornale, il notiziario di Radio Voce Camuna.
Buona domenica e bentrovati ai nostri ascoltatori da Linda Bressanelli per una nuova edizione del Voce Giornale. Erano da poco passate le 6 di sabato mattina quando due ventenni di Costa Volpino sono rimasti coinvolti in un incidente in cui la loro auto su cui viaggiavano ha fatto tutto da sola, perdendo il controllo. Infatti si sono trovati entrambi ribaltati nella strada sottostante tra via Gobetti e via Macallè a Lovere. Un BMW X3 è saltato praticamente da una strada all'altra. Sul posto i vigili del fuoco di Lovere, il 118, i carabinieri di Clusone. I due non hanno riportato lesioni gravi, sono riusciti a uscire da soli dall'auto andata distrutta. Stavano ancora rincasando dall'uscita di venerdì sera a causare la perdita di controllo. La velocità è elevata secondo i primi rilievi delle forze dell'ordine. Il giovane al volante è stato sottoposto all'alcol test, è risultato positivo quando il codice della strada prevede che i neopatentati abbiano un tasso pari a zero. Il conducente è finito nei guai, gli è stata ritirata infatti la patente per guida in stato di ebbrezza. Inizierà il 21 febbraio davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Milano il processo di secondo grado nei confronti di Davide Fontana, il bancario di 44 anni condannato in primo grado a 30 anni di carcere per l'omicidio di Carol Maltesi, la 26enne originaria della provincia di Varese, il cui corpo fatto a pezzi venne ritrovato il 21 marzo di 2 anni fa in un dirupo di Paline di Borno, al confine tra Valle Camonica e Val di Scalve. Fontana, che con la ragazza aveva avuto una relazione, era stato arrestato dai carabinieri alcuni giorni dopo il ritrovamento dei resti della giovane, trovati per caso in un prato da un contadino del posto, e aveva così confessato il delitto, un fatto che aveva scosso gli abitanti della zona, che alla vittima hanno dedicato anche una panchina rossa collocata nel punto del macabro rinvenimento. Agli inquirenti il 44enne detenuto a Pavia, dopo essere stato trasferito da Busto a Arsizio, dove ha avuto aggressioni dagli altri carcerati, aveva raccontato di aver ucciso la ragazza l'11 gennaio del 2022 mentre stavano registrando un video hard nell'appartamento della donna a Rescaldina. Stando alle ricostruzioni, dopo averla colpita più volte con un martello, l'aveva sgozzata, quindi ne aveva sezionato il corpo conservandone i pezzi per 2 mesi in un congelatore prima di infilarli in alcuni sacchi della spazzatura che poi aveva gettato a Paline, dopo aver vagato con l'auto di lei nelle zone di montagna in cui si recava da ragazzo. La Corte d'Assise di Busto Arsizio lo ha condannato a 30 anni in primo grado, appunto non riconoscendo le aggravanti come premeditazione, crudeltà, motivi futili e abietti contestate dalla pubblica accusa. Dopo la sentenza di primo grado, Fontana ha chiesto e ottenuto, primo caso in Italia, la possibilità di accedere all'istituto della giustizia riparativa, che non è alternativa al carcere, non influisce sull'iter del processo penale e non prevede sconti di pena. Si tratta di una forma di risoluzione del conflitto complementare al processo basata sull'ascolto e sul riconoscimento dell'altro con l'aiuto di un terzo imparziale. Vista la tipologia di reato, potrebbe ad esempio prestare servizio in un centro antiviolenza. Continua l'azione legale contro il progetto Passerella al Lago Moro, lo annunciano l'Associazione Amici del Lago Moro, Collega Ambiente Circolo di Valle Camonica, CAI Darf Borio Terme, CAI Tutela Ambiente Montano, Valle Camonica e Sebino, ODT e Italia Nostra, con una nota attraverso la quale precisano che, contrariamente a quanto avrebbe affermato il sindaco di Darf Borio Terme, il TAR di Brescia non si è ancora espresso nel merito del procedimento che ha portato all'approvazione del progetto, ma ha unicamente respinto l'istanza cautelare che chiedeva la sospensione dei lavori. Questa prima decisione del TAR non è condivisibile nelle motivazioni e verrà da noi impugnata a breve, presentando ricorso al Consiglio di Stato, annunciano gli ambientalisti in una nota dopo un approfondito confronto con i loro legali. Sottolineano che esistono forti contraddizioni e inadempienze nella procedura di approvazione del progetto. Riteniamo inevitabile continuare l'azione legale con il ricorso al Consiglio di Stato mirato alla sospensione dei lavori e possibilmente al ritiro del progetto, concludono i firmatari precisando: questo secondo ricorso nasce per riaffermare quanto già espresso firmando la petizione, partecipando al flash mob, dai molti che hanno a cuore la preservazione della naturalità del Lago Moro. loro. Si tratta di un atto oneroso che chiediamo ai cittadini di sostenere attivamente con un contributo economico alle spese legali andando sul sito GoFundMe. Nella lettera degli ambientalisti l'opera della passerella viene definita inutile e dannosa. Sottolineiamo che basterebbe frequentare attivamente il lago per capire quale danno questo intervento potrebbe arrecare sia al delicato equilibrio ambientale del luogo, collocato nell'area del parco locale di interesse sovracomunale, sia alla fruibilità da parte dei bagnanti dello speciale accesso diretto dal Roccione allo specchio lacustre. Sta andando bene nel Sebino la campagna di ripopolamento controllato del Coregone, fatta ripartire dopo 2 anni di stop. Lo testimoniano le 4 serate prima di Natale programmate dall'assessorato caccia e pesca di Regione Lombardia, in cui i pescatori professionisti sebini aderenti al progetto, con il coordinamento della polizia provinciale e la supervisione degli ittiologi di Habitat 2.0, hanno recuperato quasi 9 milioni di uova a fronte di una richiesta annuale di circa 5 milioni, talmente che si è deciso di non replicare con altre serate di pesca come previsto in un primo momento. Le uova sono state portate nelle 80 campane di vetro dell'incubatoio ittico di Clusane di Iseo, nelle quali continuerà il delicato lavoro di schiusa e accrescimento dei tantissimi coregoni destinati a popolare il lago a fine inverno. La gestione dell'incubatoio è affidata all'Unione Pescatori Bresciani, che per la riapertura dopo i 2 anni di stop ha rinnovato una parte dell'attrezzatura necessaria alle campagne ittiogeniche. Il ripopolamento del lago comprende attualmente anche 60.000 uova di trota marmorata. La schiusa dipenderà dalla temperatura dell'acqua. Secondo i calcoli, i primi rilasci degli avannotti nel lago di Iseo avverranno da metà febbraio. A ormai 1 mese dall'inizio della stagione invernale, pur con pochissime precipitazioni, Borno Schiarea ha raggiunto un record. Nelle giornate di punta delle vacanze di Natale, come ha annunciato Demis Zendra, amministratore delegato della società, hanno toccato punte di 2.000 presenze. Questo per noi è un grande risultato, ha commentato Zendra. Chiudiamo uno dei periodi più importanti dell'inverno con soddisfazione. Le presenze sono in crescita rispetto allo scorso anno, anche grazie all'inizio della stagione nel ponte dell'Immacolata. 23.000 gli accessi registrati dall'apertura, tanti fedelissimi al comprensorio, ma Borno sta conoscendo anche un turismo tutto nuovo che avanza. Siamo stati in questi giorni di vacanza scelti da tanti sci club della valle e non solo, tanti sono arrivati dalla Bergamasca e dalle vicine vallate prealpine. Questo è motivo di soddisfazione e ripaga impegno e scelte fatte, commenta ancora Zendra. Secondo lo staff di Borno Schiarea, il risultato positivo è frutto di un lavoro costante fatto proprio in preparazione della stagione invernale, che coinvolge tecnici preparati e sfrutta tecnologie all'avanguardia disponibili grazie ad investimenti continui. Inutile dire che Borno Schiarea guarda con fiducia al proseguo della stagione. Sul finire delle vacanze natalizie l'80% del comprensorio è aperto. Da soli si va più veloci, ma insieme si va più lontano, è lo slogan di Relazioniamoci, gruppo di sostegno nato su iniziativa dell'azienda territoriale per i servizi alla persona di Breno e dal centro per la famiglia con il contributo della Regione Lombardia all'interno del progetto La Famiglia in Rete, una proposta che, avviata nel 2023, ha riscosso particolare interesse, tanto che proseguirà anche in questo 2024. Il primo incontro dell'anno si terrà mercoledì 10 gennaio con cadenza mensile. Gli appuntamenti successivi sono invece in calendario per il 7 febbraio e il 6 marzo. Per tutti e 3 gli incontri di mercoledì rimane invariato l'orario dalle 16 alle 18 a Breno il primo incontro, poi Darfur il 7 febbraio e di nuovo Breno a marzo. Il gruppo, nato su iniziativa del Centro per la Famiglia, è aperto a chi sta attraversando una fase di cambiamento personale o familiare e a piacere a confrontarsi con altri vissuti. Trovarsi in gruppo, commentano gli organizzatori guardando a quanto riscontrato negli incontri già fatti, è occasione di socializzazione, di pausa da vissuti di solitudine, un'opportunità per fare nuove conoscenze da coltivare al di là dei momenti di incontro programmati. Conducono gli incontri la psicologa psicoterapeuta Laura Piccinelli, l'assistente sociale Paola Palazzotto. La partecipazione è gratuita e aperta anche a persone che non hanno preso parte agli appuntamenti del 2023. Per informazioni c'è il numero 0364 22 693. E torniamo al Lago Moro per parlare del tradizionale tuffo della Befana nelle fredde acque del lago. La tradizione si è rinnovata anche quest'anno, iniziato nel 2009 per idea di Federico Troletti e del suo team. Una cinquantina le persone che si sono ritrovate a Capodilago, costume rosso e cappello da Babbo Natale, per salutare le festività che se ne vanno con questa impresa. Le acque del lago avevano una temperatura attorno ai 6 gradi, 6 gradi e mezzo la temperatura esterna in una giornata dell'Epifania certamente non soleggiata. La viabilità, segnaliamo che a Piancamuno il comune impone dalle 7 del mattino dell'8 gennaio fino alle 18 del 31 gennaio il divieto di transito in via panoramica dall'incrocio con la strada intercomunale Piancamuno-Monte Campione fino all'incrocio con via Predazzole e in via Predazzole dall'incrocio con via panoramica fino al civico 41. Sono in corso lavori di interramento della linea elettrica interrata. Fino al 29 gennaio proseguirà il senso unico alternato regolato da semaforo sul ponte di Cerveno, strada provinciale 87, per lavori di manutenzione straordinaria del ponte. Resta chiusa l'intercomunale tra Montecchio e la Sacca di Esine nel tratto in cui si sono riversati dei massi a causa di uno smottamento quest'estate e del tratto di pista ciclabile sul fiume Oglio fino a Revoca. In seguito a un altro smottamento è chiusa anche la strada secondaria che porta alla ciclabile dell'Oglio e alla zona industriale. Le previsioni del tempo: domenica cielo coperto nuvoloso, precipitazioni persistenti deboli o localmente moderate con nevicate oltre gli 800 metri circa, temperature minime stazionarie intorno a 6 gradi, massime in calo fino a 8, zero termico a 1000-1300 metri, venti moderati. I necrologi ad Angolo Terme, i funerali alle 15 nella parrocchiale per Gian Mario Dovina di 79 anni a Terzano di Angolo Terme, i funerali alle 16.30 nella parrocchiale di Anna Natale detta Palma in Entrade di 80 anni. Oggi 7 gennaio la chiesa festeggia il battesimo di Gesù, inoltre San Raimondo, San Giuliano, San Luciano e San Rinaldo. A chi festeggia l'onomastico i nostri auguri. È tutto, grazie per l'attenzione, un saluto, a risentirci.
Le notizie di Radio Voce Camuna sono consultabili sul sito www.vocecamuna.it.